6 di sera.
A Berlino, l'Ucraina di Zelensky e gli Stati Uniti di Trump si parlano nella speranza di capirsi, un colloquio che cerca di appianare visioni diverse su come dovrebbe terminare la guerra avviata dalla Russia con la sua invasione. Di poco fa la dichiarazione del presidente ucraino che dice in modo forse sibillino: il piano di pace non potrà soddisfare tutti. E questo alla vigilia anche dell'estensione dei colloqui domani anche ai leader europei. Torneremo poi sulla liberazione ieri in Bielorussia di decine di dissidenti da un'angolazione particolare. Lo faremo con Natalia Hersche, che è bielorussa con passaporto elvetico, che ci racconterà la sua esperienza, perché nelle carceri di Lukashenko ci è stata per 17 mesi. La prigionia è stata un'esperienza terribile. Sono stata trattata non come un essere umano, ma come un oggetto. Soprattutto dopo la condanna, le condizioni di detenzione erano durissime. Questo quanto ci racconterà. In Svizzera intanto da oggi è cambiato l'orario dei trasporti pubblici e in concomitanza con il nuovo orario i trasporti pubblici del Luganese hanno presentato la prima linea servita da bus elettrici. Un primo passo era stato fatto anche a Bellinzona. Chi però ha già iniziato i test da anni sono i grigionesi. Allora andremo a capire cosa cambia nel Luganese, sì, ma andremo anche a vedere cosa ha insegnato questo passaggio a Coira. Nuovo maxi sequestro di cocaina in Ticino, 40 kg in transito, non sono stati intercettati a Capolago, a poco più di una settimana da un altro maxi sequestro. Allora noi ne approfitteremo per parlare del ruolo e della posizione della Svizzera sullo scacchiere internazionale della droga e poi le elezioni in corso in Cile, le urne chiuderanno tra 4 ore dal paese sudamericano, sentiremo intanto aspettative e disillusioni. Io sono Luca Berti, questo era il sommario di oggi, domenica 14 dicembre, possiamo iniziare. Avete sentito i titoli in apertura oggi, però vogliamo brevemente rendere omaggio a Timothy, il 16enne morto in un tragico incidente d'auto nella notte fra venerdì e sabato della scorsa settimana in Valle di Blegno e di cui ieri si sono tenuti i funerali. La famiglia oggi ha inviato alla stampa un accorato comunicato in cui si ricorda il figlio e rivolge un appello a tutti i giovani, un appello che la redazione ritiene di condividere. Per questo ora Gino Ceschina vi leggerà un breve stralcio dello scritto rivolto ai ragazzi che stanno attraversando quel complicato momento della vita che si chiama adolescenza.
Un periodo della vita che la famiglia di Timothy definisce, cito, così emozionante e pieno di scoperte. E l'appello rivolto ai ragazzi che lo stanno vivendo è il seguente: che in questi momenti sappiano fermarsi un attimo a riflettere prima di fare quel passo che a volte purtroppo porta poi a conseguenze irrimediabili. Trasgredire le leggi, anche quelle del buon senso, non è mai una buona cosa. Fermatevi qualche secondo, dicono i genitori di Timothy. Pensate alla tragedia che si può nascondere nelle vostre scelte. Fatevi aiutare. Noi genitori non vi vogliamo perfetti, ubbidienti soldatini o inebetiti esecutori di ordini. Vi vogliamo vivi. Solo così la tragica morte di nostro figlio Timothy, conclude lo scritto, potrà avere un minimo di senso.
Ecco, ci sembrava doveroso raccogliere e divulgare questo appello. Ora proseguiamo con l'edizione di oggi. Il piano di pace per l'Ucraina non potrà soddisfare tutti, è quanto ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky prima di incontrare in un hotel di Berlino l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e il genero di Donald Trump Jared Kushner. I colloqui odierni preludono ad incontri allargati ai leader europei previsti per domani. Noi siamo in collegamento con Berlino, dove troviamo il nostro collaboratore Walter Raue. Innanzitutto, Walter, è già emerso qualcosa?
Sì, i primi colloqui fra il presidente ucraino e l'inviato speciale degli Stati Uniti si sono già svolti, come accennavi, all'hotel Adlon di fronte alla porta di Brandeburgo. Volodymyr Zelensky sembra pronto a compromessi, ma in primo luogo esige garanzie di sicurezza concrete per il suo paese. Solo in un secondo passo, dopo il raggiungimento di una tregua insomma sicura, si potrebbe passare poi alla fase 2, quella cioè di trattative concrete con la Russia per la cessione eventuale di territori. Kiev sarebbe anche pronto senza rinunciare ad un'adesione alla NATO. Nei giorni scorsi la Germania, la Francia, il Regno Unito e l'Ucraina avevano messo a punto insieme una serie di modifiche al discusso piano di 28 punti concordato fra la Russia e gli Stati Uniti. Nel frattempo l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e il generale Donald Trump Jared Kushner, insieme a Volodymyr Zelensky, hanno raggiunto il palazzo della cancelleria per un incontro col cancelliere tedesco Friedrich Merz. Sono insomma attimi decisivi per il raggiungimento di una possibile tregua e forse più in là anche di un trattato di pace fra Ucraina e Russia. E quello che è in corso qui a Berlino in questi minuti è forse l'ultimo tentativo di trovare ancora un accordo in questo senso.
Ecco, attimi decisivi, dicevi, poi da domani anche i leader europei alleati di Kiev dovrebbero partecipare ai colloqui. Qual è e quale sarà il ruolo del cancelliere Merz?
Sì, il cancelliere tedesco in questa fase direi che ha assunto un ruolo davvero di leadership nei negoziati, è un player, la figura centrale in questa maratona diplomatica. Dopo il discusso raggiungimento infatti di un piano di pace fra Washington e Mosca, definito non solo dall'Ucraina ma anche da gran parte degli europei come del tutto inaccettabile e anche come una sorta di disfatta e di resa incondizionata di Kiev all'invasore, Friedrich Merz è riuscito a riallacciare i suoi contatti con la Casa Bianca e a convincerla di cercare un compromesso che possa essere accettato da tutti. Fra i leader europei, il cancelliere tedesco è forse l'unico ad avere ancora un rapporto di reciproca fiducia con Donald Trump, quasi di amicizia, prudente ovviamente, però di amicizia, senza per questo aver rinunciato ai suoi principi, alle sue idee, ai suoi valori. Ed è proprio grazie a questo rapporto privilegiato che l'inviato speciale statunitense e il genero di Trump sono oggi qui a Berlino. Merz ha sempre però messo in chiaro che non può essere un trattato di pace senza l'assenso dell'Ucraina e degli europei, e non si stanca anche di sottolineare la crescente minaccia militare che viene dalla Russia anche ai paesi della NATO.
Grazie Walter Raue in diretta da Berlino. Intanto festeggiano e hanno riabbracciato i loro cari 123 prigionieri politici liberati ieri dalle carceri della Bielorussia, una concessione del regime di Lukashenko in cambio della rimozione di alcune sanzioni frutto di un negoziato condotto dagli Stati Uniti e visto come un gesto per agevolare in qualche modo i negoziati in corso sull'Ucraina. E noi vogliamo dare voce a chi quasi 3 anni fa ha ritrovato anche lei la libertà dopo aver trascorso 17 mesi in prigione in Bielorussia. È Natalia Hersche, cittadina con una doppia nazionalità bielorussa e svizzera. Al collega Luca Beti ha raccontato cosa significa e cosa ha significato per lei la liberazione.
Die freien lassen wurde, ich hatte erste Zeit so sehr euphorische Gefühle erlebt habe, ungefähr einen Monat lang, dann hat mir aber die Realität geholt.
Natalia Hersche ricorda come se fosse oggi il giorno in cui ha potuto riabbracciare i suoi cari. Era il 18 febbraio del 2022. All'inizio ha provato un fortissimo senso di euforia, durato circa un mese, poi, dice, è arrivata la dura realtà, un crollo emotivo. Spiega di aver avuto bisogno di un sostegno psicologico per affrontare quanto vissuto e per accettare il fatto di essere stata privata di 17 mesi di vita. Cresciuta con 2 fratelli nella città industriale di Orsha, a 50 km dal confine russo, Hersche si trasferisce in Svizzera nel 2007. Nel settembre 2020, durante una vacanza, partecipa alle proteste a Minsk, represse con il pugno di ferro dal regime di Lukashenko. Viene arrestata e durante il fermo strappa il passamontagna a un agente. Per questo gesto viene condannata a 2 anni e mezzo di carcere per resistenza alle autorità. Hersche ricorda la prigionia come un'esperienza terribile, dice di essere stata trattata come un oggetto, soprattutto dopo la condanna. Racconta di condizioni durissime, cibo insufficiente e di pessima qualità, una perdita di peso e conseguenze fisiche che, afferma, sarebbero state ancora più gravi se la detenzione si fosse protratta più a lungo. Racconta che alle detenute non era permesso condividere le proprie emozioni con l'esterno. Le lettere venivano censurate e se contenevano descrizioni della sofferenza venivano distrutte. Spiega che questo significava restare sole con il proprio dolore, senza poterlo elaborare davvero, perché condividere le emozioni è uno strumento essenziale per sopravvivere.
weiter zu kommen und du bleibst irgendwo nur in sich gesperrt.
Nel carcere femminile della città di Gomel le viene imposto di cucire uniformi per lo Stato. Lei si rifiuta, per questo viene messa in isolamento per 46 giorni, in una cella di pochi metri quadrati, fredda, con correnti d'aria, con un letto che viene abbassato solo di notte. Nonostante tutto, non chiede la grazia. Natalia Hershey spiega che per lei era una questione di principio. Chiedere la grazia avrebbe significato mentire, rinnegare se stessa. Per questo non cede, rinunciando così alla possibilità di ritrovare prima la libertà. Dopo la liberazione, racconta, le serve tempo, più di un anno, per riprendersi ed elaborare ciò che ha vissuto. Oggi, finalmente, si sta ricostruendo una vita, ma non dimentica chi è ancora detenuto nelle carceri bielorusse. Dice, sono rinchiuse ancora migliaia di persone, giornalisti, politici, attivisti, ma anche tante persone sconosciute, persone che continuano a soffrire in condizioni disumane.
Noi adesso voltiamo pagina. Oggi in Svizzera sono stati introdotti nuovi orari del trasporto pubblico. In concomitanza con il cambio di orario, oggi in Ticino c'è stata l'inaugurazione dei primi bus articolati elettrici della TPL SA, l'azienda trasporti pubblici luganesi. I primi 2 veicoli su 8 in totale previsti in futuro sulla tratta sono ora in servizio sulla linea numero 5 Manno-Viganello, che collegherà la città di Lugano con altri 6 comuni del comprensorio. Per noi sul bus è salita anche Romina Lara, allora la sentiamo.
Questo è un bus elettrico.
Più di 2 tonnellate di batterie sul tetto.
3, 2, 1, 0.
Dopo le spiegazioni tecniche e momenti ufficiali, le porte si aprono. Frutto di una trasformazione avviata 10 anni fa con studi, test e un investimento complessivo di oltre 9 milioni di franchi, la prima linea elettrificata della TPL prende corpo. A percorrerla, inizialmente, i 2 autobus partiti oggi dal capolinea all'Uovo di Manno. La transizione elettrica che segna una nuova era per la TPL parte dalla linea 5 che collega Lugano, Massagno, Savosa, Vezia, Cadempino, Lamone e appunto Manno, dove è collocato anche uno dei 2 pantografi per la ricarica rapida della batteria. Roberto Ferroni, direttore di TPL, è a bordo con noi al momento della partenza.
È una linea che ha 117 metri di dislivello, è una delle più lunghe con 16,4 chilometri, quindi per noi l'importante era testare che l'elettrico funzionasse su questa linea impegnativa, perché questo apre la strada alle altre linee della TPL.
Altri 6 autobus elettrici verranno messi in circolazione entro la primavera sulla stessa linea, che sarà dunque la prima interamente elettrificata nel luganese. Ed è solo l'inizio. Filippo Lombardi, presidente di TPL della Commissione Regionale dei Trasporti del Luganese.
La domanda di costruzione è stata inoltrata per le stazioni terminali, i pantografi di ricarica per la linea 3 che vorremmo elettrificare entro il 2028 per non dover ordinare altri bus diesel per una fase intermedia. E da lì via andare avanti con tutte le altre linee, tutta la flotta della TPL diventerà elettrica.
Il progetto è salutato con favore anche da Claudio Zali, direttore del Dipartimento del territorio.
Tutte le principali aziende, Autopostale, FART, il Sopraceneri si è mosso, tutti si sono mossi ed è bello vedere arrivare al traguardo quasi sul filo di lana tutti con dei progetti validi che hanno ricevuto il nostro sostegno economico, che naturalmente sono uno stimolo per fare di più.
Risorse e politica permettendo. Non a caso oggi si è citato il tram treno che, al vaglio del Parlamento, rischia l'ennesima battuta d'arresto. Un progetto che Zali è determinato a difendere martedì di fronte alla Commissione della Gestione. Sulla capacità di investire per la sostenibilità ambientale, visto il periodo, gli chiediamo, c'è una certa disillusione da parte sua.
Bisogna stabilire una chiave di priorità. Sarà doloroso perché noi crediamo in tutti gli investimenti che facciamo. Quelli di cui abbiamo parlato adesso ritengo siano assolutamente prioritari e quindi i risparmi non saranno fatti né a danno dell'infrastruttura ferroviaria, stradale, stradale o il trampreno in questo caso, e nemmeno nella gestione di un trasporto pubblico che rimane l'unica alternativa ragionevole ad una mobilità individuale che soffoca.
E per la TPL che muove i primi passi nel campo dei bus elettrici c'è invece chi è partito già da qualche anno. Siamo nei Grigioni, dove l'azienda dei trasporti Bus Un Service AG, con una flotta di 60 veicoli e 200 collaboratori, ha testato già da 3 anni un autobus elettrico. Il veicolo è stato messo alla prova prima in Engadina e poi a Coira. Allora, sentiamo com'è andata nell'intervista di Maria Iannuzzi al direttore dell'azienda Ralf Kolleger.
Ci siamo presi del tempo. All'inizio abbiamo fatto uno studio in Engadina, volevamo capire se fosse davvero possibile far circolare veicoli elettrici in un contesto alpino. La domanda era: possiamo alimentare un'intera flotta con questa tecnologia? In quel momento un simile passo sarebbe stato troppo costoso perché le batterie non avevano ancora prestazioni sufficienti. Poco dopo le cose sono cambiate, le batterie sono migliorate notevolmente e la possibilità di ricaricare i veicoli durante la notte riduceva di molto i costi. Sapevamo però che non tutti i percorsi giornalieri sarebbero stati fattibili con un autobus elettrico. Così abbiamo iniziato i primi test con un bus e siamo rimasti sorpresi da quanto funzionasse bene. In estate abbiamo testato questo bus in uno dei luoghi più caldi della Svizzera settentrionale, a Coira, per verificare le prestazioni con l'aria condizionata. Il risultato è stato positivo. Ora sta arrivando il secondo autobus e vogliamo accumulare esperienza nell'uso quotidiano, così da pianificare bene i prossimi passi.
Avete detto che non tutti i percorsi sono adatti a questi bus. Significa che sui passi alpini dobbiamo dimenticarceli?
Faccio un esempio. Ci sono autobus che devono percorrere forse 250 km al giorno. Sono molto ben coperti. Ma se ora i chilometraggi giornalieri sono molto elevati e non è più possibile ricaricare, allora non è fattibile. Non è tanto una questione di superare o meno un passo. Questo ha un'influenza, sì, ma è molto più importante testare il veicolo nella pratica. Quanto posso andare davvero lontano con una sola carica di questa batteria?
Quale la reazione dei passeggeri e degli utisti?
I fahrgäste reagieren sehr positiv.
I passeggeri reagiscono in modo molto positivo, sono felici di poter viaggiare a emissioni zero di CO2 con meno rumori. Gli autisti all'inizio erano scettici, la tecnologia funziona, è adatta? E abbiamo ricevuto un feedback molto positivo da parte di tutti. Ora la tecnologia ha raggiunto un livello tale da funzionare ed è un piacere guidare un bus elettrico.
Allora, lo dicevamo, bus elettrici che oltre a non avere emissioni dirette sono anche in generale più silenziosi di quelli a benzina o a diesel. E proprio sul tema del rumore arriva da oggi una decisione da Berna. Rumori sì, radar antirumore no. Il Consiglio federale vuole sì ridurre il rumore stradale, ma per ora niente multe. Una scelta è basata su un rapporto della DATEC che però scontenta chi da anni si batte contro l'inquinamento acustico, soprattutto quello superfluo. Ce ne parla sempre Maria Iannuzzi.
La soluzione sta nei cosiddetti rumorometri, dispositivi che misurano il livello sonoro dei veicoli e lo mostrano su uno schermo a bordo strada per sensibilizzare gli automobilisti. Altre opzioni, come l'uso dei radar per infliggere multe, sono state scartate. Il rilevamento del rumore è molto più complesso di quello della velocità per via delle interferenze ambientali e anche per l'assenza di strumenti a bordo che segnalino al conducente il superamento del limite acustico. Peraltro non ancora stabilito per legge. Per ora quindi la strategia del governo è informare e non punire, una scelta che delude Gabriela Suter, consigliera nazionale socialista argoviese, attenta alla problematica del rumore.
Il Consiglio federale ha presentato una non soluzione. Vuole quasi ingannare la popolazione con una pillola tranquillante. Certo, i display acustici hanno una certa giustificazione, ma concretamente spingono alcune persone a premere l'acceleratore per mettere alla prova questi strumenti, per vedere se i loro veicoli sono abbastanza rumorosi. A mio parere, questo ha un effetto controproducente.
aus meiner Sicht eher einen kontraproduktiven Effekt.
La preoccupazione di Suter è confermata anche da un test effettuato nella città di Zurigo. Il display antirumore, posizionato in una via del centro, non ha avuto alcun effetto dissuasivo.
L'anno scorso, nell'arco di 3 settimane, la Lega Svizzera contro il rumore ha raccolto 20.000 firme a favore dei radar antirumore e della creazione delle necessarie basi legali. E questo dimostra che la problematica è sentita dalla popolazione, e lo dimostrano anche i sondaggi condotti da diversi media. I cittadini ne hanno davvero abbastanza di persone che lasciano semplicemente rombare i loro motori in modo sconsiderato, disturbando il sonno e la quiete e arrecando anche problemi di salute. Per questo motivo è molto importante disporre di radar antirumore.
A Ginevra, Basilea Campagna e Zurigo sono stati realizzati i progetti pilota che dimostrano che i radar antirumore funzionano bene, e sulla base di questi risultati Suter è pronta ad andare avanti.
Abbiamo presentato la petizione l'anno scorso. La Commissione dell'Ambiente del Consiglio nazionale se ne occuperà il prossimo febbraio. E naturalmente spero che il Parlamento presti maggiore attenzione alla questione. Se non lo farà, probabilmente non avremo altra scelta che prendere in considerazione un'iniziativa popolare.
A criticare la scelta del Consiglio federale anche l'Unione delle Città Svizzere, che in un comunicato chiede un'azione rapida e misure efficaci per proteggere gli abitanti.
40 kg di cocaina, abbiamo evidentemente cambiato discorso, 40 kg di cocaina sequestrati sulla A2 all'altezza di Capolago ieri, di cui si è avuta notizia oggi, 30 kg una settimana e qualche giorno fa a Novazzano e poi ancora 30 kg in aprile sempre nel Mendrisiotto. In Ticino si moltiplicano i sequestri ingenti di cocaina, tanto che il 2025 è un anno da record, avendo già superato i 100 kg intercettati, il che è oltre il doppio rispetto a tutto l'anno scorso. A questo vanno aggiunti per esempio i 6 membri di una banda internazionale finiti in manette a fine novembre in Svizzera e sospettati di far parte di una rete che avrebbe contrabbandato ben 1.300.000 kg di polvere bianca dal Sud America all'Europa. Insomma, il nostro paese sembra al centro del traffico di cocaina, un business criminale in piena espansione, con l'Europa che è diventata il principale mercato di riferimento. Maria Rosaria Marucca ha parlato di questo fenomeno con Anna Sergi, professoressa e ricercatrice universitaria ed esperta di crimine organizzato e di traffico di cocaina nei grandi porti europei. Sentiamo.
Il mercato mondiale della cocaina è molto difficile ovviamente da quantificare. Noi abbiamo delle stime, parliamo più o meno di 400-430 tonnellate di cocaina sequestrate. E ovviamente parliamo di sequestri, quindi solo di quella che viene vista, con enormità di quantità in Belgio, oltre 100 tonnellate, in Spagna e nei Paesi Bassi, ma ovviamente con i dati molto incompleti. Questo si traduce ovviamente in un mercato particolarmente proficuo, perché si parla di oltre 3 miliardi di euro. Si tratta di stime più che altro che vengono fatte su quello che poi sarebbe costata la sostanza stupefacente una volta rimessa sul mercato, ma parliamo sempre appunto di quella sequestrata. C'è tutta una parte del mercato della cocaina che rimarrà quasi sempre non visto.
L'Europa è ormai diventato il principale mercato di riferimento del traffico di cocaina. Perché?
Perché c'è una domanda in crescita, vale a dire che sono aumentati i consumatori. In particolare in Europa noi abbiamo delle vie logistiche molto consolidate, noi sappiamo benissimo come arriva la cocaina nei grandi porti del Belgio, dei Paesi Bassi o della Spagna o dell'Italia stessa, e che permettono dei traffici all'ingrosso ingenti, parliamo di tonnellate di cocaina. Ora, il mercato della cocaina si muove sul mercato lecito, non è che ci sono delle rotte diverse rispetto ai prodotti che arrivano via mare in altro modo, però i metodi di traffico sono molto diversificati. Ovviamente ciò che arriva nei container viene in qualche modo utilizzato, sfruttato per nascondere all'interno delle merci i carichi ovviamente del narcotico. Al consumo superiore, diciamo ingente, di cocaina si è ovviamente appaiato un aumento della produzione, quindi alla domanda segue l'offerta. La produzione, quindi nei paesi del Sud America, parliamo di Colombia, di Bolivia e di Perù, ha incrementato anche la capacità di spostare tramite nuovi paesi, tra cui l'Ecuador per esempio, le capacità logistiche che alimentano l'offerta verso l'Unione Europea.
In questo scenario, dove si colloca la Svizzera e chi gestisce i traffici nella Confederazione?
La Svizzera in questo si caratterizza come un po' tutto il resto dell'Europa. In Europa ci sono dei gruppi criminali a composizione etnica, diciamo, variegata, nel senso che ci sono pochi gruppi che organizzano il traffico, e che significa avere i soldi necessari per far partire l'ordine dall'America Latina, però poi all'arrivo in Europa ci sono dei gruppi principalmente locali, anche quando sono transnazionali all'interno dei paesi europei, che si occupano della distribuzione. Quindi in Svizzera noi abbiamo una presenza territoriale diffusa di gruppi di distribuzione che in qualche modo sono attivi come grossisti, che sono gruppi a composizione mista, per esempio dei gruppi balcanici insieme a gruppi italiani, quindi parliamo di 'Ndrangheta ovviamente, ma anche altri gruppi più piccoli che si rifanno per esempio alla Camorra o ai gruppi di origine turca, o anche a delle gang locali che possono essere tanto nigeriani quanto, diciamo, autoctoni svizzeri. Quindi il traffico di droga rimane un'attività primaria di reddito per i gruppi basati in Svizzera. La Svizzera ha un ruolo logistico importantissimo, nel senso che essendo a metà dell'Europa si posiziona sul corridoio nord-sud, quindi tra i porti del nord, quindi quelli del Belgio, quello dell'Olanda, ma anche quelli della Germania, e per esempio l'Italia, la Grecia, quindi può essere sia base transito, ma sia anche luogo ovviamente di operazioni dedicate al narcotraffico in Svizzera stessa.
Anna Sergi, che è esperta di crimine organizzato, di traffico di cocaina nei grandi porti europei. In conclusione, noi andiamo in Cile, dove tra qualche ora si chiudono i seggi elettorali. Oggi si vota per il secondo turno delle presidenziali, una sfida tra due candidati agli opposti, l'ultraconservatore José Cast, dato per favorito, e la comunista Jeannette Jara, che è una candidata forte, ma ci sono due fattori che la svantaggiano: essere del Partito Comunista in un paese che ha il terrore del comunismo ed essere vista come un elemento di continuità, dato che è ex ministra del lavoro dell'attuale governo. Allora, il reportage da Santiago del Cile è di Elena Basso.
Buenas noches, Chile!
Quando il 19 dicembre del 2021 il 35enne Gabriel Boric ha vinto le elezioni presidenziali cilene, è salito sul palco e dopo aver salutato il pubblico spagnolo ha ripetuto il saluto nelle lingue dei Mapuche, dei Rapa Nui e degli Aymara, tre fra i popoli originari più numerosi del paese. Un saluto del tutto inedito nella politica cilena. Quella notte sembrava l'inizio di una nuova tappa per il paese sudamericano, che arrivava ad anni molto turbolenti dovuti all'enorme movimento di protesta nato nell'ottobre del 2019 e alla decisione di abrogare la Costituzione scritta durante la dittatura di Pinochet. A 4 anni di distanza, il governo di Boric ha un'approvazione popolare bassa e sotto molti aspetti non ha mantenuto le aspettative.
E abbiamo molte speranze puesta in lo che potrebbe essere il suo governo. In primo luogo perché annunciò un governo ecologista.
Come spiega Francisco Vera, leader di una delle numerose comunità mapuche del sud del Cile, per quanto riguarda i diritti ambientali e quelli degli indigeni, il governo, nonostante le forti speranze e aspettative, ha fallito, non riuscendo ad ottenere avanzamenti significativi in questi due importanti ambiti. Gabriel Boric nel 2021 ha vinto le elezioni con oltre 10 punti di distacco rispetto a José Antonio Kast, il candidato di ultradestra. In quel momento il Cile era più polarizzato che mai, spaccato fra Boric e Kast, che aveva portato avanti una campagna elettorale molto controversa, proponendo un programma con grossi retrocessi in tema di diritti umani e ambientali, e con frasi come «Se Augusto Pinochet fosse vivo, oggi voterebbe per me». Boric, il presidente più giovane eletto nella storia cilena, aveva entusiasmato la stampa e i politici progressisti di tutto il mondo. Emerso come dirigente studentesco durante le proteste del 2011, Boric, nel 2021, ha portato avanti una campagna presidenziale molto progressista, promettendo che se fosse stato eletto avrebbe cambiato completamente il Cile in tema di diritti sociali e ambientali.
El gobierno de Gabriel Boric tuvo algunos desafíos importantes porque no tenía mayoría en el Congreso.
Como spiega Claudia Hayes, politologa dell'Università di Cile, il governo di Boric non aveva la maggioranza nelle Camere, aspetto che ha complicato molto poter avanzare in tema di riforme sociali. Nonostante questo, sono riusciti a far approvare la riduzione della giornata lavorativa, la riforma delle pensioni, l'aumento del salario minimo e l'accesso alla salute pubblica per i settori più poveri della popolazione. Però ci sono altri aspetti importanti su cui non sono riusciti ad avanzare. In parte si deve al fatto che il governo di Boric è stato molto colpito dal fallimento del referendum del 2022 per approvare il testo che avrebbe sostituito la Costituzione attuale, scritta durante la dittatura di Pinochet, un testo molto di sinistra e progressista che Boric aveva sostenuto.
Donde la ciudadanía pareció darle la espalda a los afanes más reformistas del gobierno de una reforma más estructural.
I primi risultati delle elezioni cilene sono previsti in nottata, ovviamente vi aggiorneremo nei prossimi appuntamenti informativi. E con questo siamo giunti ai saluti, dopo di noi c'è lo sport e poi 6 di sera magazine in cui Angelica Arbasini ci parla dell'ultimo romanzo del fotografo, sceneggiatore e autore Alessandro Pizzicannella. Da parte mia, da parte di Gino Ceschina in preparazione, da tutta la redazione l'augurio è quello di una buona domenica sera e di un ottimo inizio di settimana.